bactérica, una mano pelosa.
Macho, que ha una boca babosa. Mamá, qué esquifo.
Más solo un amigo.
Carlito.
Dame lujo.
Draculino y Frankenstein.
Eccoci qua, ragazzi, quasi puntuali.
Però stiamo sei minuti di ritardo.
Poi c'è la sigla, quindi la preparazione, quindi va bene. Stiamo muovendo.
E dura 3 minuti e 13.
Stiamo muovendo molto, molto, tantissimo. Ben trovati da Nicola e da Cristina. Sono appuntamento con Siamo alla Frutta. Gli ultimi due, gli ultimi appuntamenti, perché prima dicevamo prima di iniziare che con questo caldo non so se riusciamo a arrivare a fine giugno, quindi probabilmente vi saluteremo un po' prima.
Voi non mi potete vedere, ma sono praticamente mezza nuda.
Quindi io sto iniziando già a sudare, quindi prima della metà di giugno vi saluteremo. Ci vediamo poi a fine settembre.
A settembre.
Anche noi andremo in vacanza, speriamo. Beh,
speriamo che andiamo in vacanza, perché se no rimaniamo qua, perché fa troppo caldo.
Allora, un episodio per un ospite lo presenti tu, perché tu l'hai portato.
Il mio ospite lo presento
io. Presento quello che ha portato Fabio.
Va bene, ok. Ah, però Fabio non c'è.
Lo so, quindi
scusa, lui invita gli ospiti e poi va via.
Io sono in
No, ho capito. Vabbè, ho capito.
Poi diremo qualcosa. Grazie a Simone e a Iaia che sono venuti a parlare oggi. Le Quidditch, giusto? Dico bene?
Quidditch.
Che è uno sport. Quidditch, questo è detto bene. Che sì. È consonanti facili.
Bene.
Che dopo lo sport particolare, poi ne faremo. Sì. Abbiamo visto qualche foto. Particolare curioso, però anche interessante. Perché insomma, non poche volte ho sentito parlare di Quidditch qua in Umbria. Se non sbaglio, quindi. È un motivo in più oggi per seguirci fino a 4:30 su www.alifania.com. E altro personaggio invece, ospite.
È il nostro ospite. Vai. Che speriamo poi di reintegrare.
Ha detto che ci ha già ascoltato qualche podcast.
Lui, assolutamente. Lui sì, ha fatto i compiti a casa.
Quindi non è rimasto scaneggiato, è venuto.
Assolutamente no, no, anche perché no, tu devi sapere che lui è anche più pazzo di noi.
Perfetto.
Quindi non trovo persone normali
perfetto.
Io per entrare alla radio. Quindi presentiamo Francesco.
Ciao Francesco, grazie.
Ciao a tutti, grazie a voi.
E indovinate che cosa fa rullo di tamburi?
Il doppiatore.
Yes!
Quindi voi potreste anche doppiare uno di noi.
Assolutamente sì.
Assolutamente.
Anche se in radio purtroppo questo...
Ma è un po' difficile, che sia sì,
però
più
abbiamo...
Ah, io sono più facile.
È perché tutte parole.
Tutte le parole riesco a dire
io
bene.
Invece mancano qualcuno è un po' più difficile.
Ho capito.
Va bene.
E allora andiamo con la musica, sì signore.
Che stranamente straniera.
Stranamente è straniera, ma sono i Wolf Mother con Vagabond.
Ok, a dopo, vai.
I'm
Eccoci qua, dopo aver sentito
Wolf Mother con Vagabond.
Vedi che pronuncia meglio la mia?
Ci vuole.
Allora, andiamo un po' di questo spot, Quidditch. Allora, sì. Intanto, Quidditch, da quanto tempo è diffuso qua in Umbria? È fresco come spot, non è tantissimo.
Sì,
prima.
È uno spot molto giovane.
E poi, com'è come spot? Come si gioca? Perché non penso tanti lo conoscono, sudo qua in Umbria, pochi forse.
Pochi.
Ancora. Vai.
Allora, diciamo che io sono entrato da poco, Ilaria sicuramente da più tempo nella squadra, esatto, okay. Più veterana, però allora diciamo che al momento in Umbria c'è un'unica squadra e sono i Perugia Griffons di Perugia, appunto.
Facciamo vedere la maglietta.
Che siamo che noi.
Questa qui.
Perfetto.
Go Griffons.
Go Griffons, che è Griffons. Un po' il Griffons. Nostro
Vedi.
Motto di incitamento. E a Perugia il Quidditch esiste dal 2014. Prima erano un paio di persone, poi si è ingrandito via via e adesso siamo 15 giocatori attivi.
Buono. Come si
aggiungi
gioca?
Qualcosa?
Come si gioca? Come si gioca Quidditch? Allora, per chi ha già sentito parlare di Quidditch saprà sicuramente che è ispirato alla saga di Harry Potter. E degli studenti americani 12 anni fa hanno deciso di portarlo nella realtà, mantenendo comunque la maggior parte delle regole dello sport originale. Quindi ci sono 7 giocatori per squadra divisi in 4 ruoli, che sono il portiere, i cacciatori che devono fare gol negli anelli avversari, i battitori che con i bolidi cercano di disarcionare gli avversari per eliminarli temporaneamente dal gioco, e i cercatori che devono conquistare il boccino d'oro.
Poi diciamo disarcionare, perché come nel film si gioca con la scopa.
Con la scopa, certo.
Che non è una scopa
vera, non è una scopa di saggina, non è la Firebolt, però sono dei tubi di PVC. Sui quali noi corriamo, insomma, l'handicap di questo gioco è questo: come nel calcio la palla non si può toccare nelle mani e nella pallavolo non può toccare terra, i giocatori di Quidditch corrono su una scopa.
Sì.
Non è facile, penso.
Non è facile, non è facile, è faticoso. Infatti la durata media di una partita è circa
20, massimo 30 minuti,
30 minuti.
Tranne eccezioni.
Dai.
Eccezioni.
Tranne poi eccezioni che si va dai supplementari, okay, overtime, varie.
Vince chi mette più.
Quindi vince chi più fa più punti. Esatto. Okay. Perché ogni gol vale 10 punti, la cattura del boccino vale 30 punti. E quindi appena viene preso il boccino, la partita finisce. E chi ha più punti, chiaramente vince.
Vince.
E non può accadere come nella storia vera, che le partite magari durano anche mesi e mesi.
No,
i giocatori si danno il cambio.
Fai mente Oye Band.
Anche se inizialmente era possibile, nel senso, il boccino era questo arbitro imparziale che poteva andare dove voleva, cioè non poteva uscire dal campo e andare in giro per la città, quindi
anche
potenzialmente,
vacanza,
esatto, la partita non finiva inizialmente. Poi chiaramente
quando hanno capito che era controproducente,
esatto,
hanno
poi
limitato i poteri del boccino,
esatto,
e il boccino
diciamo
non può più uscire dal campo.
Il tutto,
anzi,
è avvenuto quando è passato dallo sport goliardico a una vera e propria disciplina sportiva. Allora lì è stato fatto un regolamento preciso, dettagliato, molto pesante,
molto
anche
pesante,
da studiare,
molto lungo, che però
molto
per
lungo.
Fortuna impedisce al boccino
di uscire dal campo
e anzi limita molto i suoi poteri, perché proprio per evitare che le partite durino in eterno,
ore.
Ogni tot di minuti il boccino ha una limitazione in più, quindi quando entra può correre per tutto il campo, poi solo su metà, poi solo sulla linea di metà campo, poi può usare
poi
solo
una mano.
Ci vuole anche attenzione, perché se mi dice no, che anche sui bocci cambiano le regole durante la partita, poi lui è anche ben concentrato, attento.
Sì,
no?
Poi comunque c'è un arbitro che segue solo il gioco del boccino,
okay.
E quindi è attento, ecco, al conteggio dei minuti, degli handicap, eccetera.
Quindi gli arbitri è solamente uno?
No, allora gli arbitri in realtà, essendo comunque il Quidditch uno sport molto complicato che... insomma va seguito, perché c'è il gioco della pluffa e dei gol, c'è il gioco dei bolidi
e quindi dell'eliminazione dei giocatori,
esattamente,
c'è il gioco del boccino.
Ci sono tantissimi arbitri, quindi c'è un capo arbitro quattro arbitri assistenti e il boccino e l'arbitro del boccino, più i due ufficiali di supporto che dichiarano se il gol è valido o no. Quindi sono più arbitri che giocatori, praticamente.
Praticamente sì.
Insomma, però sì.
Io credo 14 giocatori sono, no?
Sono 14 giocatori, sì. Si gioca inizialmente in 6 contro 6. Al 18° minuto entra il campo in boccino e quindi anche i cercatori e diventa il gioco 7 contro 7.
Soluzioni volanti oppure
stipendi? Volanti,
cambi, volanti, cambi liberi.
Ok.
È uno sport misto, che non è stato detto,
è uno sport
però
misto,
è molto importante.
Le squadre sono miste, giocano insieme sia ragazzi che ragazzi, anzi c'è una regola che dichiara che in campo non ci possono essere più di 4 giocatori dello stesso gender, quindi le, insomma non è possibile che ci siano solo maschi o solo ragazze, che è proprio uno dei punti insomma di forza di questo sport, perché sia maschi che femmine con le loro debolezze e i loro punti di forza devono riuscire a collaborare per un obiettivo comune.
L'equilibrio.
ovviamente è una domanda spontanea, ma maschi e femmine, ma sono più cattivi maschi o femmine in questo momento?
Perché sono sempre più cattive,
no,
queste, le femmine.
Lo so,
cioè,
infatti è stata una conferma, perché
sono
volta, ma questa domanda
di cattiveria
è stata
diversi. Sono tipi di cattiveria diversi. I maschi di solito hanno un gioco molto più fisico, molto più d'impatto, invece le femmine sono più
sulla vendetta,
cattive,
sono più sadiche, diciamo.
A Perugia si dice tignose. Esattamente.
Me la conferma anche io, perché ogni volta ho fatto domanda quest'anno a chi è venuto a parlare di sport, insomma anche non solo parole ma anche altri sport, mi ha sempre detto che le donne sono più tignose,
esatto,
e sono più cattive, quindi
siamo più tenaci le donne,
ne facciamo più, quindi.
Posso farvi una domanda io, una curiosità, ma come si viene disarcionati dalle scope, non essendo scope volanti, immagino, no? Proprio
no. Esatto. Allora, questo è il compito dei battitori, ovvero sono quei giocatori, due per ogni squadra, che hanno il bolide e quindi devono colpire i battitori e i cacciatori avversari col bolide. Se uno viene colpito, viene disarcionato, quindi deve scendere dalla scopa, toccare i propri anelli, a quel punto può risalire sulla scopa e tornare in gioco.
Okay.
Si è disarcionati anche se la scopa ti cade.
Quindi
nel momento in cui la scopa tocca te, tu sei disarcionato e devi fare la procedura.
Quindi
per
contatto,
oppure, esatto, oppure se esce anche dal centro delle gambe. Quindi se io per prendere un pallone la tiro via da in mezzo alle gambe, è come se fossi sceso.
Quindi comunque gli arbitri devono stare molto attenti,
molto attenti,
perché
sì,
uno potrebbe anche perdere il controllo della scopa quando magari l'azione sta in un'altra,
esatto,
in un'altra parte del campo.
Esattamente.
Per
per questo che
sono
dovrebbero essere almeno due per ogni lato, più quello centrale, certo, più i due di supporto, e quindi
sì, sia per questo che c'è bisogno.
Poi
di tanti
anche
arbitri.
Siamo arbitri.
Anche noi siamo arbitri, perché comunque essendo uno sport molto giovane, soprattutto qui in Italia, ogni squadra è tenuta ad avere un tot di arbitri certificati che durante le partite possono arbitrare
durante gli eventi, diciamo,
non quelle della propria squadra, però
possibilmente
però
cambia,
sì,
da giocatore ad arbitro, cioè non solo dico penso il punto di vista, però anche a, appunto, la preparazione e attenzione da giocatore della squadra ad arbitro, no?
Sì, cambia molto in realtà il gioco, perché quando sei in campo, poi tu lo saprai meglio di me perché io ho giocato veramente poco, però quando sei in campo sei concentrato sul tuo ruolo,
sì,
quindi tu sei battitore, sei cacciatore, sei cercatore, sei portiere.
Io
siamo
sono battitore,
due battitori.
Ah, tutti e due battitori.
Tutti e
sì,
due battitori.
Anche
tu. E quindi tu sei concentrato sull'azione del gioco, da arbitro vedi tutto il complesso di palloni in movimento, giocatori, chi viene disarcionato, chi deve risalire, e quindi devi seguire tutto il gioco, e è una visione generale d'insieme diversa, sì,
richiede tanta,
sì,
attenzione. Da un altro punto di vista però è una cosa buona, perché facendo anche l'arbitraggio, quando sei in campo ti vuoi lamentare, ti rendi conto che la maggior parte delle volte quello che
l'arbitro ha ragione,
che, sì, che la maggior parte delle volte l'arbitro ha ragione,
quasi sempre
però effettivamente ci si rende conto di come quello che si riesce a notare da giocatore è molto poco rispetto a quello che riesce a vedere un arbitro esterno.
Sì.
Dopo parliamo anche fuori, parliamo fuori Umbria. Cosa mi ha fatto impressione? Prima parlando con Simone, parliamo di Aesto e sì. Germania, parliamo sulla musica, mi ha detto che sono più di 40
squadre, sì.
Veramente.
Cioè un numero impressionante, ragazzi. Se facciamo un confronto, penso 40 paesi con Italia, è veramente un numero impressionante. Sì, sì, poi dopo sì, ne parliamo sì. più tardi. Andiamo con la musica con?
Con Vince Joy, Mess Is Mine.
Vai.
Talking like we used to do, it was always me and you, shaping up and shipping out, check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see, I will choose what I believe. This body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. Luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong, the reason that I'm hanging on. You know you gave me all the time, well did I give enough of mine? Hold on, darling, this body is yours, this body. Across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Tonight.
time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Eccoci qua ragazzi, dopo aver sentito ben due canzoni, giusto?
Sì, non lo so. Sì o no?
Sì.
Vai.
No, pensavo che era una domanda.
No, è una domanda a me.
Okay. Allora, tanto prima di facciamo gli auguri, perché si sono sposati, non ci hanno invitato al matrimonio, però insomma direi che no, si hanno parlato per una settimana intera. Ai due, a lei, a moi e in Inghilterra, perché non ci hanno invitato purtroppo al matrimonio, nonostante noi abbiamo mandato invito alla chiesa, però... Veramente tanti gli ospiti che giustamente dopo aumentano troppo, quindi facciamo gli auguri. Matrimonio molto semplice, proprio.
Ma cosa sono? Sì, ovvio, sì, pochi
insieme
invitati.
A quegli italiani, insomma, quei comuni italiani. Quindi...
Oh, beh, scusa.
No, vai.
Quando noi del sud facciamo un matrimonio.
Infatti voi del sud forse vi avvicinate a loro.
No, è anche meglio. Ma
sono loro che si avvicinano.
È che Francesca è attento, capito?
E poi, sì. E poi abbiamo anche una notizia curiosa, tra virgolette, trovata successa a Firenze, dopo lo diremo. Allora, torniamo a questo sport, prima parliamo anche di infortuni, no? Quindi qual è l'infortunio più antipatico che si può, che può mettere un po' in difficoltà, diciamo, a Cagliari e Quindic?
Caviglie,
ginocchia.
Mani, dita, costole, schiena,
qualsiasi cosa ovviamente, essendo comunque
però diciamo sport... che non è uno sport violento,
no, non è uno sport
perché
sennò violento,
detto così sembra
che è infatti, precisiamo, no.
Però è uno sport di contatto, quindi capitano gli infortuni che capitano di contatto, in tutti gli sport di contatto, insomma.
Le basi sono quelle del rugby, quindi sono placcaggi la maggior parte del tempo, più o meno forti a seconda dei giocatori, e quindi
capita.
Poi è infortunio che voi due avete subito più antipatico, se c'è stato, eh?
Io niente, ma anche non, perché non io hai giocato veramente
abbastanza
poco.
Dai,
adesso, se ti succede, no, non è mia, non,
ecco,
non
adesso questa è la sconfata della giornata.
Dopo mi spiacchi durante la musica.
No, io grandi infortuni e poi te lividi, botte, così, niente di che, no.
Vediamo un livido sul braccio.
Io ho un livido sul braccio, uno sulla gamba, una
qualche parte. Fuori.
Sì, sì. E no, in realtà nella nostra squadra di grandi, cioè di infortuni gravi non ce ne sono stati.
Esatto.
Però in altre squadre qualche ginocchio rotto,
caviglie
slogate,
sì. Spalle.
Perché? Sì. Perché le persone sono adulte, quindi cominciano a essere vecchie, quindi cominciamo ad avere problematiche anatomiche. E questo purtroppo è...
Però quando sono piante sono anche più mature, quindi sono anche più attento.
Certo,
però
lì nella foga agonistica...
Il calcio non è più quello una volta.
Esatto.
Poi abbiamo scoperto, poi abbiamo scoperto.
Ma in questo mondo c'è il rischio che dagli spalti qualcuno lanci qualche maledizione senza perdono? No, perché nel calcio le maledizioni lanciano parecchie, ma quelle sono innocue nel mondo.
Sono i tradizionali
hanno una scopa per eventualmente no, se lanciano qualcosa.
Esatto.
Sì.
Allora no, diciamo che l'ambiente del Quidditch, essendo attualmente molto molto piccolo, mm-hmm. è un ambiente dove ci si conosce tutti, dove chi più chi meno ci si vuole tutti bene.
Chi più chi meno.
No.
È giusto questa presentazione. Riferimento a persone, fatti,
puramente casuale.
Così ci proprio fa la figura di quelli stronzi.
Ma no, no, potrebbero anche essere gli altri. Potrebbero anche essere gli altri che non vogliono bene a noi.
No, in realtà è un
ambiente... Però ecco, diciamo, è un ambiente molto amichevole, quanto
no,
meno per ora, ecco,
è anche
poi.
Molto corretto. Comunque noi giocatori, tutti gli associati all'associazione Quidditch italiana, insomma, abbiamo delle regole da seguire non solo in campo ma anche fuori dal campo. C'è tutta una serie di policies che dobbiamo seguire proprio per far sì che l'ambiente,
comportamenti disciplinari,
sì, proprio per far sì che l'ambiente rimanga più corretto
e amichevole,
insomma, amichevole
possibile. Per fare un esempio, è possibile prendere una squalifica per il torneo, e anche qui ogni riferimento a cose e persone puramente casuale, oppure cartellini che poi impediscono di giocare la partita successiva anche
per linguaggio,
per linguaggio
corretto,
esatto, ma non solo in campo, anche durante gli eventi ufficiali.
Ah, beh, certo.
Quindi se un arbitro o comunque un responsabile passa e sente me imprecarico inutilmente contro un altro giocatore,
cioè comunque esatto, sono passibile di una sanzione.
Esatto.
Mi sembra anche giusto.
Che poi abbiamo scoperto, io il motto ufficiale è Go,
no? Go Gryphon, sì.
Però c'è anche il motto ufficiale. Allora, ci hanno detto durante la musica
che non lo volevano dire.
Vediamo se alla fine riusciranno a dirlo.
Se riuscite a dirlo, molto meglio per voi.
Le devo dire io? Sì, va bene, tu. Così tutta la squadra si la prende con me. Lei, il motto ufficioso dei Perugia Gryphons è: se non possiamo essere i più forti, saremo i più stupidi.
Gran bel motto, no. E noi
spensierato.
Spensierato, e ve lo farete incidere con un tatuaggio.
Assolutamente.
Sicuramente.
E poi mettiamo Marta, Marta ci ascolta, ragazza. Marta ci ascolta.
Sì, Marta Milletti,
sì. Fate un bellissimo annuncio a Marta Milletti che deve venire a giocare.
Marta, devi venire a giocare.
Vieni,
ma
a
già
giocare
lo sai.
Con noi, sai che abbiamo bisogno di donne forti in squadra.
E vieni anche in audio dopo che sei andata a giocare con noi. Vieni in audio, chiaramente.
Va bene, va bene.
È ascoltato, però.
È scontato comunque che ci deve venire a priori.
non puoi,
non ci deve
fiutare.
Venire, esatto. Perché in qualunque modo poi ce la porto.
Andiamo con musica?
Sì, andiamo con la musica e poi dopo. Allora, a parte le notizie strambe.
Sì, ne ho trovata una che mi. Cioè,
ne hai trovata una?
Sì, che la gente è strana.
Ne avresti trovata una?
Ovviamente noi mi scomodiamo mai di vedere quanta ancora più gente è strana.
Beh, sì, e dopo andremo su con Francesco, che ci parlerà del doppiaggio e del lavoro del doppiatore.
Assolutamente, perché poi è un bel lavoro doppiatore.
Noi dobbiamo aspettare gli aggiornamenti importanti necessari del Windows.
Oggi parlo di computer, questo computer mio, si è messo veramente
bene. Ti dico
bene.
Una cosa, oggi è un problema generale, quindi ma andiamo appunto con David Bowie.
Meglio forse, a dopo.
City, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes like poor little Greenie. Get back on. Gene Genie lives on his back. Like a reptile, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little Greenie.
drive. My dad is Thunderbird. White, red, ride. 66, so glam. It's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee.
Eccoci qua, allora, qui abbiamo fatto caffè, abbiamo fatto anche i miti.
Però io chiederei a Francesco, eccolo, di alzare la sua sediolina e mettersi tra queste due persone.
Ma
perché altrimenti.
Sì.
E io chiedo a Simone se
sta chiedendo di alzare la sedia e andarmene.
Ah, beh,
a costa.
Avrei potuto
a costa.
Anche dire questo, però poi la gente mi comincia a fare, ma il tuo ospite perché l'hai
eccolo
portato,
qua,
eccetera. Quindi
no, ma è stato
direi proprio di no.
Dico bravissimo perché ha fatto più domande di noi. Scusa, capite come.
Io non faccio domande, io metto la musica.
Però qualche volta due domande le fai.
Due domande
le
faccio. È vero. Però sono una detta musica, anche perché Silvestre oggi non
che
c'è.
Che salutiamo, potrebbe
Silvestre,
essere. Sì.
Esatto, ciao Silvestre, perché
prossimo
speriamo
sabato.
Speriamo di sì, perché poi sarà così l'ultima puntata tutti quanti
potiamo
insieme.
Potiamo spumante, così beviamo.
Yeah,
tutto quanto,
spumante, birra, quindi ci sei
assolutamente
anche
tu. Assolutamente
becco. E porta, guarda, ho questo compito. Porta,
Nicola.
No. Oltre a porta delle vittime,
assolutamente,
porta qualcuno che conosci, dicendo che andiamo, ti porto
Nicola.
Una radio
vittima designata della giornata
super sì, famosa, più famosa di Ari Subasio, e porti qua.
Okay,
va bene, ti do questo compito, una settimana per prepararti. Però
è il compito,
eh sì, arduo, però
arduo, ma tanto lui adesso
metto la prova subito,
sì.
Quindi doppiatore. Da quanto tempo? Da pochi, da poco che
sì,
hai
è da poco, diciamo è quasi un anno che lo sto facendo per professione, un paio d'anni che lo sto studiando.
Come è nata questa passione?
Ma in realtà è una passione che c'è stata da sempre. Quando io ero piccolo avevo due passioni parallele, la musica e il doppiaggio.
Bene, due poi belle passioni.
Due belle passioni, sì, che poi sono anche abbastanza simili tra loro. Comunque sono due mestieri in cui l'orecchio conta molto,
sì,
ascoltare le intonazioni, sapere anche no, emulare dei suoni. E le sensazioni che poi questi suoni possono restituire a un pubblico, a un ascoltatore.
Certo.
Però ecco, quando ero piccolo già i miei genitori sono
vivi tanto.
Esatto, ma sono stati traumatizzati dal fatto che volevo fare la musica. Pensate se avessi detto doppiaggio, che purtroppo è un mestiere un po' come la moda, se la vuoi fare devi andare per forza a Milano, no?
Sì.
Il doppiaggio se lo vuoi fare devi andare a Roma, è lì. C'è qualcosina anche al nord Italia, però poche cose. Infatti poi i doppiatori che vogliono
diciamo
fare il salto di qualità si trasferiscono tutti nella capitale, perché il cinema è lì, da Cinecittà,
certo,
tutta l'industria cinematografica si è sviluppata lì intorno.
Mica Perugia.
Lo so.
Già, e quindi niente, la vita mi ha portato, ho fatto la musica per diverso tempo, poi mi ha portato la vita a cambiare rotta per un po' di tempo. Ma non ero contento, non ero soddisfatto. Allora, finché non sono più giovanissimo, perché sono trentenne, però neanche.
Aspetta, adesso comincia
c'è gente che ha su pari di 30 anni, quindi
no, ma anche perché io fra qualche settimana ne faccio 28, quindi mi sto avvicinando ai 30. ok? Se lui comincia a dire è perché non sono più giovanissimo, allora, adesso comincia a dire
Francesco,
che io che
Cristina, state sparando sulla croce rossa, ve lo dico, perché c'è anche ha più grande di voi, lo dico, quindi se volete
loro due stanno zitti, quindi il che
anche
significa
anche io con 28 anni tra poche settimane
grande,
ma devo dire che me la cavo bene, perché quando mi chiedono l'età dico di avere 18 e 24 anni, quindi cioè, tutti ci credono, cioè tutti ci credono,
hai ragione, dovrei fare così,
siete
anche
prossimi
io
al punto di non ritorno,
cioè, vorrei fare il segnaccio, però devo la telecamera.
Simone, le fammi dare intento, sei sotto fammi
dare sotto, sì.
Vabbè,
sì,
capito,
sì,
io sono l'unico mezzo. Vado via,
ti escluso dal disco.
No, un po' più sotto.
Scusate la digressione.
Vai, no, ecco, non così giovane per reinventarsi una vita da capo, però ho detto chi se ne importa, lo faccio, ho deciso di inseguire la passione, quindi ho iniziato a studiare, ho accantonato il lavoro che facevo prima e mi sono buttato anima e corpo in questa avventura, che sta cominciando per fortuna pian piano a dare i suoi frutti, quindi sto facendo le prime cose sempre di più, mese dopo mese, e non solo nell'ambito del doppiaggio tradizionale, ad esempio la prossima settimana inizierò a fare degli audiolibri. Questa è una cosa che mi appassiona molto.
E detto ciò, salutate detto ciò. Emilio Brancadoro, che
ciao,
è
Emilio.
Uno scrittore che ho conosciuto online e che questo, diciamo, quest'estate farà un festival a Roma dove inviterà tantissimi anche nuovi scrittori.
Bello.
Quindi sta facendo anche un
quindi
concorso.
Non è di Perugia.
No, no, non è di Perugia. Lo so, tu di voi tutti, non ho capito, ti ho portato un doppiatore.
No, 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 no,
ma non lo so, ti ho portato un doppiatore.
No, no, ma alzo le mani giù.
Oh, ok, perfetto.
Ti ho dato, mi metto un'idea, te dico durante la musica.
Ok,
l'idea è mia, vai.
Vai.
Stavamo dicendo, sì, quindi non solo doppiaggio fino a se stesso, ma anche audiolibri. E tutto quello che riguarda il mondo della voce, utilizzare la voce in maniera artistica, perché è un mezzo che mi affascina molto, mi ha sempre colpito il poter trasmettere ad altre persone.
Un mezzo potente, penso.
Esatto, un mezzo potente, ma poi è un mezzo molto sottovalutato, perché
sì,
è il mezzo più... ce l'abbiamo già incorporato, no? Mentre per fare qualsiasi altra cosa, la musica, dobbiamo acquisire un qualcosa che non è nostro.
Questo già ci abbiamo
dentro. Noi nasciamo con uno strumento che ha delle potenzialità enormi e spesso non lo sappiamo utilizzare. E quindi questa cosa mi ha sempre veramente... affascinato, come con questo che noi abbiamo possiamo trasmettere tantissimo ad altre persone.
Sei un mito nel doppiaggio, cioè qualcuno che dovresti entrare come voi, però un mito che cui prendi qualche spunto, diciamo.
Dine tre.
Ne dico tre, allora dico il primissimo che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, che è Ferruccio Amendola.
Beh.
Ed è stato doppiatore dei più grandi, no? Robert De Niro, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, e diciamo che con lui è iniziata questi. Ascoltando lui mi sono reso conto che la voce poteva dare queste sensazioni. C'è stato un periodo della mia vita dove io guardavo i film solo perché sapevo che c'era lui a doppiarli.
Beh, lui ha doppiato alcuni personaggi meravigliosi,
tantissime cose. Di quelli attualmente in vita ce ne sono tantissimi. A me piacciono le voci sporche, infatti Ferruccio non aveva, quindi Stefano De Sando, che è l'attuale doppiatore di De Niro, oppure di Walter White in Breaking Bad, Modern Family.
E io, diciamo, ti dico, non sono brava con il doppiaggio, la voce mia è veramente molto nasale, però ti dico, a me piace tanto anche ascoltare i doppiatori, perché l'Italia è una delle pochissime nazioni, se non la prima,
che penso come...
che sul doppiaggio non le puoi proprio dire niente.
Questo...
cioè, noi siamo proprio i primi. Poi puoi dire, le persone non sanno recitare, hanno un problema per quanto riguarda le movenze.
Sul doppiaggio siamo...
però sul doppiaggio proprio non potete dire niente, perché noi siamo proprio migliori.
Poi siamo stati primi anche nel cinema per tanti anni.
Esatto,
abbiamo avuto registi Fellini, Zeffirelli, tanti altri che ce l'hanno invitati.
Zeffirelli, è un colpo al cuore.
E sì, sul doppiaggio siamo assolutamente maestri in tutto il mondo, anche se... storia anche di questi giorni, poi non viene la professione del doppiatore, il doppiaggio in sé non viene poi apprezzato e condiviso da tutti. Ci sono delle polemiche intorno se sia giusto o meno doppiare i film, se questo poi possa inficiare l'apprendimento delle lingue straniere per noi, perché siamo un po' pigri, no? Vedendo i film.
Secondo te è giusto, oppure si agia un po' in questo aspetto, oppure no?
Ma guarda, io il mio parere chiaramente è di parte, volendo fare
mestiere,
avendo intrapreso questa strada. Io penso che sia giusto, perché faccio sempre questo esempio qua. Noi pensiamo che i materiali audiovisivi che arrivano siano solo in lingua inglese, non è così, arrivano tantissime serie, film, ora poi che c'è Netflix, tutte queste piattaforme in tedesco, francese,
tantissime,
gli anime con cui
spagnolo,
siamo cresciuti, la sigla di questo programma, no? Carletto, anime giapponese, noi saremmo stati in grado a 7 anni di guardare i cartoni animati della nostra infanzia in giapponese?
Io dico,
con
io
i
no.
sottotitoli in italiano? Secondo me avremmo perso l'80% della magia che ci ha accompagnato, o Harry Potter da qui, no?
Sì, che poi se lo vedessimo in inglese ci spareremmo soltanto in faccia, perché esatto. In realtà va benissimo per un attore comprovato, quale possa essere Robert De Niro, Dustin Hoffman, eccetera, e soprattutto quando sei più grande e lo puoi apprezzare 20 volte di più. Ma quando sei piccolo, il tuo cervello, in realtà, se anche i tuoi genitori volessero farti imparare una lingua nuova,
certo.
deve imparare certo. l'italiano. E noi come facciamo a percepirlo? Anche grazie ai cartoni che guardiamo da piccoli. Tant'è vero che io adesso voglio vedere un bambino di oggi che in realtà sa parlare bene l'italiano.
Pochissimi,
perché no, è vero, è giusto imparare anche un'altra lingua. Il problema è che però noi stiamo mettendo sotto le scarpe la nostra. E il doppiaggio ci insegna proprio questo, cioè noi cerchiamo, infatti i doppiatori, poi dimmi se sbaglio, devono avere una perfetta cadenza italiana,
una dizione neutra che non esatto. abbia nessun tipo di inclinazione dialettale o cantilene
italiano, assolutamente. Italiano. Adesso tu dimmi quante persone in Italia sanno l'italiano.
Purtroppo solo i doppiatori. Oggi si dice che l'italiano vero è la lingua dei doppiatori. Perché
noi praticamente mettiamo sotto le scarpe un po' la nostra nazione. Perché diciamo, sì, però quello si vede meglio in inglese perché dobbiamo sentire, scusate, è vero, la voce di Benedict Cumberbatch, che è veramente sexy quando la senti. Però, è vero, è vero, però fondamentalmente, vista
quasi
in inglese...
Quasi un uomo, giusto?
Certo che
no.
Ecco.
Beh,
è anche un drago, se tu vuoi. Però il problema nostro è che tu puoi vedere poi, con tutte le piattaforme oggi che ti permettono esatto. di vedere anche in doppia lingua, puoi vederlo ovunque in inglese. Puoi vederlo ovunque in francese se ti piace il francese, in spagnolo, in giapponese. Anche io preferisco vedere a volte alcuni anime in giapponese perché mi piace molto di certo. più la cadenza che il doppiatore in Giappone dà a quel personaggio rispetto a quello italiano. Però ci sono certe volte in cui guardo l'anime in italiano e lo preferisco alla voce giapponese, ma poi quello dipende da noi. Quindi abbiamo, credo, la possibilità di sentirlo anche in lingua originale. Però non bisogna eliminare quello che è il doppiaggio e andare a vedere al cinema solo il film in inglese.
Il doppiaggio svolge una funzione di mediazione culturale e in tempi, come ha appena detto Cristina, oggi come oggi la polemica secondo me non dovrebbe sussistere, perché tu sei liberissimo, qualora esatto. tu lo desideri, infatti, di switchare e passare alla lingua nativa del
contenuto. Oggi.
Però questa è una cosa che è sempre esistita, perché chi di noi sarebbe in grado di leggere Tolstoi in russo?
Oh mio Dio.
Io no.
Ma anche l'italiano è difficile.
Ma anche le semplici di banale traduzione, cioè tradurre Shakespeare dall'inglese all'italiano, significa comunque andare incontro a un compromesso,
sì.
perché certe cose non possono essere rese al 100%, no, nella nostra lingua. Quindi è sempre stata, la trasposizione è sempre stata un compromesso, e il doppiaggio lo è un compromesso che però fa da mediazione culturale per qualcuno che non può fruire di un prodotto e così può farlo.
È bello questo esempio di mediazione culturale, è bello questo aggettivo, è bella funzione che hai dato, perché è così, no? Invece è molto... Oggi il doppiaggio, che anche un italiano è un po', no?
Sì,
poco,
sì.
Assolutamente in italiana, fa in mente, parlo di lingua, parliamo anche di scuola, perché qualche giorno fa notizia di due genitori che giustamente quando uno va a vedere il pallone, i genitori non è che vanno a giocare a vedere il bambino che gioca a pallone, fanno a botte.
Ma certo,
è successo, finiamo per il pallone perché questi due bambini erano figli, hanno avversari, fra di loro non ha fatto di meglio che fare a botte per i loro figli, fini da parte di pallone.
Bello.
Uno e due è andato in ospedale, quindi dico ragazzi, genitori, se ci ascoltate, quando andate a vedere i figli,
andate a pallone,
non giocate a pallone,
pensano i figli di questa istituzione, ma fate
a botte fra di voi, non credete i figli
giocare
a pallone.
È un bel esempio educativo da parte dei genitori.
Ciao figlio, andate a vedere la giornalista.
Cosa posso giocare a 15? Uno e due può giocare a 15, perché penso che come paccatore può essere ottimo.
Beh, ho apprezzato molto quello che avete detto voi prima del Quidditch, che c'è anche tutta un regolamento che va oltre la partita, no? Anche di comportamento al di fuori.
Yeah, certo.
E questo dovrebbe essere, secondo me, un pochino puntualizzato,
sì,
anche in altri sport.
È una cosa comune a tanti altri sport.
Sì,
andiamo con la musica?
Assolutamente sì. Mark Knopfler con The Trollerman Song.
Che
non la mettiamo mai, quindi ci sta.
Sì, la prima volta che sento anch'io, quindi vai.
Vai.
Taking on a water diesel in stores, laying up a while before I'm back on board. They're patching her up to go fishing again, fishing again. Welding her rudder, scrubbing her keel, scars on her belly need time to heal. In the dark with the trawler man, I know all the people there's nobody new. Soon we'll be leaving with the same old. Thank you.
Eccoci qua, dopo aver sentito altre due belle canzoni che sono
Guns N' Roses, Paradise City.
Ah, prima dicevo la gente è strana, perché purtroppo ce ne sta in giro per il mondo, in America soprattutto, in Australia, perché un manager...
Adesso era America.
Australia, oltre manager. un manager di una grande banca sede in Australia, da oltre un anno indossa un paio di scarpe con tacco 12. Adesso per carità, tutto è possibile nella vita, perché tutto si può fare. Dice che questo paio di scarpe con tacco 12 per lavorare meglio e lo fa sentire più forte. Lui è un uomo e da circa un anno, più di un anno, sta lavorando con questo paio di scarpe tacco 12. C'è anche la foto delle scarpe, ecco, tacco un po', ma abbastanza alto.
Intanto capiamo una cosa, le indossa da oltre un anno, nel senso che ogni mattina mette quelle, oppure che non le toglie da un anno? Cioè no, proprio sono sempre lì, accurate sui piedi,
lui parla. Se non le toglie vuol dire che avrà un grosso problema ai polpacci, uno, due, alla pianta del piede, oltre al cervello, e si vede.
Allora lui si veste con cavatta, vestito elegante, e soprattutto quando deve andare a trovare nuovi, a incontrare nuovi clienti.
Ma i clienti poi dopo...
Perché lui ha detto anche cacciature, perché ha detto mentre anche cacciature particolari, perché diciamo, sì, i clienti vengono abbagliati da questa sta vacanza.
Funziona.
Quindi se che mi capita di trovare un comune in banca con i tacchi a spiglio, sapete che è parente di questo. Vabbè,
quindi manager
soggetto,
che siete in ascolto, questi tacco sono 12. Suggerimenti di stile della...
solo per i grandi banchi,
solo per le grandi
banche, per i grandi banchi
e rossi, giusto?
Rossi.
Rossi.
E tacco 12, così siamo.
Però vi consigliamo di cambiare colore, se
no se no poi dopo il copyright, capisci,
e aumentare l'altezza del tacco.
Viva la diversità e la tendenza. Andiamo a doppiaggio, se vanno durante dei videogiochi ne parlavamo, no?
Sì. Sì, Simone aveva fatto una domanda. Vai. Per quanto riguarda
il presidente dell'associazione,
scusate,
che scusa,
il presidente dell'associazione, mamma mia, questa cosa mi mette ansia.
Due pezzi grossi, mi devo stare attento,
sta attento.
Hanno mandato la rappresentanza, quella
pesante, quella...
quindi stai attento, Francesco.
fate bravi,
sono circondato dall'autorità, perché di fronte a me ho la conduzione e qua presidenza e vicepresidenza.
Ma c'è la porta aperta, poi
porta aperta, me ne vado, no?
Per questo ho detto prendi la sedia.
Esatto.
No, si parlava del doppiaggio per quanto riguarda i videogiochi. Simone aveva fatto la domanda.
Sì.
Se vuoi ripeterla, così la sanno.
Sì, dicevo che il doppiaggio non è solo cinema, cartoni animati e tutto quello che è televisione, diciamo così, ma è anche videogiochi.
Assolutamente. Sì,
e è diverso il tipo di lavoro che c'è dietro.
È diverso perché in linea di massima, poi anche ci sono le dovute eccezioni, il doppiaggio dei prodotti audiovisivi, chiamiamoli tradizionali, viene fatto di fronte... Faccio una piccola parentesi, dico un po' come funziona il doppiaggio, magari non tutti lo sanno. Il lavoro del doppiatore funziona così. Noi stiamo appunto in una sala dove ci sono tre figure professionali oltre al doppiatore, un assistente al doppiaggio, un direttore del doppiaggio e un fonico. Queste persone hanno ognuna il compito di supervisionare a tre diversi aspetti. Il direttore del doppiaggio supervisiona l'aspetto recitativo, quindi ti dà dei suggerimenti su come interpretare la tua parte, e dovrebbe essere anche la persona che ha visto il film o la serie, perché tu non hai modo di vederlo prima. Certo. Arrivi in studio, ti danno un copione, una parte di copione, e devi subito fare a prima vista quella cosa là. Quindi il direttore ti dà delle indicazioni. Il fonico sta attento alle questioni tecniche, quindi che il suono sia giusto, che non ci siano scrocchi, eccetera, eccetera. E l'assistente invece fa attenzione che la tua battuta sia a sync, quindi in sincronizzazione con le labbra dell'attore di presa diretta che ha recitato il film o la serie. E quindi tu, vedendo la scena e leggendo le battute, puoi incollarti, si dice tecnicamente, a quello che vedi e immedesimarti, e quindi recitare quella cosa là. Nei videogiochi è diverso, perché di solito non accade questo, tu non hai nulla da vedere. Ti danno delle forme d'onda e tu devi praticamente dire quelle battute lì rispettando le intonazioni, i tempi producendo delle forme d'onda che siano quanto più simili possibile a quelle dell'originale, perché poi i programmatori, gli sviluppatori andranno a localizzare i prodotti, a incastrare quelle forme d'onda, a sostituirle con quelle originali. E quindi non è facile davanti al nulla immedesimarsi in un qualcosa che tu non hai. Perché per quanto il doppiaggio, come tutti i mestieri, è pur sempre un mestiere, quindi non è detto che tu sia interessato, riesca ad emozionarti veramente per tutto quello che fai, però vedendolo comunque riesci a entrare nel personaggio. Certo, non vedere nulla, avere davanti a te
uno schema
lo rende un po' più difficile da un certo punto di vista. Vero è che se tu sei appassionato magari di questo tipo di prodotto, magari riesci comunque a portare la tua passione nel lavoro e allora a tirare fuori comunque qualcosa di interessante.
Certo, beh sì, i videogiochi comunque, sottolineiamolo, sono comunque difficili già a priori,
sì,
perché comunque è un, non è la persona reale che fa determinate cose, quindi esatto, diciamo che diventa 30 volte più difficile. Però sì, come si diceva, forse sarebbe stato meglio far fare il doppiaggio a una persona che è davvero un amante dei videogiochi, perché lì saprebbe proprio come comportarsi. E non il contrario, esatto. Perché sennò una persona si deve adattare, che non è sempre facile, però ecco, è un lavoro.
Vabbè, è comico perché nel doppiaggio dei videogiochi è necessario, come nei film, anche riprodurre tutti i versi, no, che vengono fatti, quindi ci sono magari delle intere sessioni dove tu fai solamente lo devi fare magari lo stesso
non
verso
dici, cioè, sono questi versi.
Eh sì, per forza,
lo devi fare magari in 20 versioni diverse, perché a seconda del colpo che prendi deve essere in un modo.
Qual è il doppiaggio che ti è rimasto impresso?
Mio?
No, che hai sentito, che ti è rimasto impresso.
Allora, recente, devo dire che Stefano De Sando ha fatto un ottimo lavoro su Gary Oldman per L'ora più buia, che è il film che ha vinto, ha dato a Gary Oldman l'Oscar come miglior attore, e praticamente è quasi un monologo in realtà, perché lui parla
continuamente.
E io ho avuto modo, tra l'altro io lo conosco De Sando non bene, ci siamo incontrati diciamo nell'ambiente, però mi ha raccontato un po' questo aneddoto della lavorazione del film, e è stata una lavorazione lunga, e per immedesimarsi proprio addirittura gli hanno regalato dei sigari che lui utilizzava anche durante le sessioni del doppiaggio. Quindi sì, quella è stata la performance più che mi ha colpito di più ultimamente.
Te chiesti? Ci sei stato un doppiaggio che ti ha...
Sì, guarda, ti dirò la verità, i doppiaggi che mi hanno particolarmente colpito sono quelli in cui gli attori hanno dovuto recitare, cioè ecco, fare il personaggio in maniera molto molto complicata. Cioè ti faccio un esempio: Hilary Swank, ok, che da poco ha fatto un film in cui lei praticamente era soffriva di una malattia in cui non si poteva più muovere. Adesso non mi viene in mente proprio il nome della malattia. A un certo punto comincia a perdere anche la voce. In inglese lei è perfetta, perché comunque senti la voce che comincia a fare tipo molto più rauca, molto, diciamo così,
diversa.
Esatto. E il doppiaggio è riuscito a renderla bene, capito? Quindi fare anche con... Ma oggi, guarda, non me ne viene uno. Nella teoria del tutto,
ok,
con il protagonista, a un certo punto vedi lui, fra virgolette, se vogliamo metterla proprio terra terra come parola, sbiascica. Sbiascica molto di più che parlare. È sporco proprio. E quindi il doppiatore deve essere bravo a riprendere quella stessa sporcizia che lui dà nell'intonazione della voce quando è sulla sedia a rotelle e non può più parlare, perché lui parla poi con l'apparecchio.
Sì.
Quindi un po' tutte queste performance molto particolari, anche Gary Oldman, quando a un certo punto lui ha il sigaro, comunque fa con la lingua un particolare gesto, tipo un po' come faceva Heath Ledger quando su Dark Knight, capito?
E questa è la cosa veramente difficile del doppiaggio, perché molti pensano, una delle cose, delle domande più ricorrenti quando tu dici che fai il doppiatore, ti fanno: fammi una voce da doppiatore. Ma non è così. Uno pensa che il doppiatore sia quello che va là e imposta la voce. Non è così. Uno deve in realtà cercare di essere più naturale possibile, e nella naturalezza devi riuscire a inserire i respiri, i fiati. Noi quando parliamo non siamo impostati, no?
Se uno di a voi è più difficile, adesso non so.
Tu devi riuscire proprio a trasmettere questo, perché poi è questa la verità, è quello che arriva, ecco, come diceva Cristina, e non è facile per niente.
Sì.
Soprattutto farlo come l'ha fatto lui, e tradurlo con le tue, con il tuo modo
con
di,
il tumore di, essi,
di fare quei, no, di restituire quei sentimenti e farlo bene, non è facile.
Ma ti volevo chiedere, ma ci stanno degli accorgimenti, dei trucchetti del mestiere che vi possono aiutare a interpretare meglio il personaggio che doppiate? Ognuno c'ha il suo.
Beh, come in tutte le cose c'è una tecnica, perché chiaramente senza la tecnica, cioè tu devi chiaramente riuscire a saper ridere a comando, a saper piangere a comando, proprio restituire il suono del piano, devi saper modulare la voce, se ti chiedono di abbassarla, di alzarla, di fare delle caratterizzazioni, se vuoi fare i cartoni animati, le classiche vocine, no? Così
oppure...
non significa fare l'imitazione, perché quello è un altro mestiere, tu comunque devi riuscire a ampliare più possibile il tuo strumento vocale. Detto quello, poi devi lasciarti andare, cioè l'unico poi trucco, dato per scontato che la parte tecnica sia tutta messa a posto, l'addizione, le capacità di modulazione vocale, devi lasciarti andare e saper recitare, e quello è un percorso che probabilmente non finisce mai, come tutti i percorsi artistici, fa parte di tutta la tua vita, no?
Adesso ti faccio una domanda, com'è possibile che noi siamo talmente tanto bravi a fare il doppiaggio, quindi a rendere la voce, ma poi sulla scena non sappiamo recitare, almeno la maggior parte, oggi ti parlo di oggi, degli italiani.
Questa domanda è ben impegnativa, eh?
Allora, penso di avere una risposta. Allora, in realtà noi sappiamo fare l'uno e l'altro, perché poi molti doppiatori sono anche guardate Francesco Pannofino. Francesco Pannofino, certo, è un bravissimo attore di teatro, lo ricordiamo tutti, penso, in Boris, no? Serie che ha. È grandissimo doppiatore. Harry Potter era Hagrid.
Fantastico.
Negli audiolibri di Harry Potter lui era voce narrante, eccetera, eccetera.
Pannofino, idolo.
Ma non solo, i nostri grandi attori, forse non molti sanno che il cinema italiano è quasi sempre stato doppiato. Alberto Sordi era un grandissimo doppiatore, ma in primo luogo di se stesso, perché le prese dirette dell'epoca non consentivano un audio.
Infatti.
E quindi tutti si andavano a ridoppiare, quasi tutti quei film sono ridoppiati. Quindi erano tutti sia bravissimi attori che doppiatori, e spesso anche attori di teatro, Gassman. No?
Vabbè, Gassman è un altro...
Da un certo punto in poi, purtroppo, e questa forse è stata un po' colpa anche della televisione commerciale, la qualità dell'offerta si è un po' abbassata, i tempi necessari per produrre certe cose sono abbassati, i costi si sono abbassati, quindi c'è un abbassamento anche della qualità. Poi spesso vengono coinvolti, proprio questo riguarda in parte anche il doppiaggio, i famosi talent, quindi persone che piuttosto che essere brave nel fare una cosa sono attrattive, no? Magari come perché vengono dal web o vengono da...
Il problema è che poi guarda anche a Timoni, dimmi se è questo un po' che si è abbassata qua.
Ma sì, riguarda...
Anche la musica, per esempio.
Riguarda la musica, riguarda il mondo della grafica che io ho conosciuto fino a qualche tempo fa. Sì, riguarda un po' tutto. Però questo non significa che non esistano bravi attori, no? Abbiamo visto Favino a Sanremo. Che
Favino
è
anche, sì, anche lui comunque, diciamo che
ha
ci sono certi...
Ha fatto il monologo a Sanremo, Favino, no?
Sì. Diciamo, mettiamola così, ci sono alcuni attori che anche lavorando nel campo internazionale tengono sempre alto quello che è il loro senso artistico, mettiamola così.
Certo.
Altri invece che non uscendo dalla scena italiana non riescono purtroppo a migliorarsi, quindi rimangono sempre bloccati su quel livello e rimane quello, perché forse a loro anche piace, cioè se io non voglio aumentare più di così, ci sono certi attori anche americani che fanno film trash, mettiamola così, certo, e vogliono rimanere là. Si divertono e quindi non vogliono uscire di più. Però
certo,
io credo che il nostro panorama ha avuto un picco alto soprattutto tra gli anni 40 e gli anni 70.
Sì,
dopo gli anni 80, diciamo, quando hanno cominciato a esserci più film, se vogliamo, trash, mettiamola così, cinepanettoni, eccetera, diciamo che abbiamo un po' perso quella che è l'arte del cinema. Diciamo che lo stiamo un pochino riprendendo adesso.
Esatto, io sto notando comunque dei segnali molto positivi.
Sì, positivi,
da qualche
esatto,
tempo
sì,
a questa parte, cioè vedi esperimenti come lo chiamavano Gigrobot.
Il Gigrobot, esatto.
Ma anche le varie serie tipo Gomorra, sì, anche il film. Poi adesso abbiamo... oddio, non ricordo il regista che dirigerà il sequel di Sicario.
Oggi ho un problema con i nomi. Quindi non me li fate ricordare.
Oh, comunque, dopo diciamo, stiamo ripartendo. Secondo me siamo in un momento in cui il cinema italiano può ripartire anche in ambito internazionale.
Forse anche perché ci sono anche più giovani che adesso entrano e quindi si stanno un po' accorgendo di poter cambiare anche un po' la scena, perché abbiamo avuto tante persone che hanno fatto film eccetera fino agli anni 90, inizio 2000, poi giustamente queste persone si stanno facendo un pochino da parte e molti di noi che prima non avevano la possibilità di entrare, adesso stiamo anche allargando un po', certo, gli orizzonti, perché come dicevi tu, anche con Suburra, Gomorra, eccetera, con le serie TV, stiamo avendo, secondo me, delle performance comunque ottime, che stanno amando comunque anche fuori. Cioè, non so se...
Ma andando a 15, parliamo di tono di voce, no?
Sì.
Ma
sì,
chi è che si fa più sentire, più cattivo? Chi viene più seguito? Chi ha più carismatico, il presidente o il vicepresidente nel 15?
Allora, diciamo che dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna.
Quindi, ecco, risposta la domanda a me,
risposto.
In ogni caso lei.
Lei o qualunque altra donna della squadra
è più cattivo in generale, cioè un po' più preciso, un po' più,
no, diciamo che lui è molto più diplomatico, molto più formale.
Tu sei più diretta.
Sì, io
sono molto più presidente.
Lui è molto più presidente. Io sono quella che quando qualcuno fa qualcosa che non deve fare, da educatrice maestrina, glielo dico senza mezzi termini, anzi anche.
Dopo ricordiamo anche i contatti e quando viene anche uno che si ascolta vuoi venire a vedere, a provare. Noi, a me ho detto che a settembre, quando insomma prossimamente preparati, perché vorrò fare una prova. Poi forse per una settimana un po' troppo muove da letto, caso dove hai gambe, però ci voglio provare. Andiamo qua a musica con?
Con Oasis.
Molto bene.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Siamo
eccoci qua, siamo
dopo
rientrati.
Grande musicale, niente male.
Ah, prima di tornare al nostro ospite, una notizia che veramente penso batte quella di Tacchi a Spio, come detto prima, assolutamente. Perché in Nuova Zelanda sono un po', come ne sono un po' alternativi. Un Aldo si è introdotto in un appartamento chiaramente per rubare, però ha trovato un cadavere che poi è del proprietario di casa. Pensavo che fosse andato in vacanza, invece si è suicidato. La cosa bella è che lui ha chiamato la polizia in maniera molto ampia, ha detto: pronto polizia, sto rapinando un appartamento. Quindi è stato anche sincero, perché non tutti gli anni lo fanno.
È stato onesto.
Poteva dire: guardi, mi passavo qui per caso.
E lui ha detto, ha chiesto, vuole che venisse un agente. Cioè, ha chiesto l'intervento di un agente. Chi è che fa?
I canadesi.
Appunto, in Italia non succede questo, voglio dire. No.
Ma in Italia persino ti becchi tu la denuncia se il ladro viene a casa tua.
Infatti,
cioè,
il ladro è stato.
Perché non è chiuso?
È stato talmente capito dai agenti di polizia perché non è stato neanche denunciato. Quindi, se andate in appartamento e trovate un cadavere, chiamate la polizia, perché state qui che non venite arrestati. In Nuova Zelanda,
arrestati il cadavere per omicidio di se stesso.
Esatto, se bravo, vedi. Qualcuno dovevano arrestare, se no sono andati in mezzo.
Ma non lo so, poi in Australia questo succede, no, Diana, quindi ecco, ieri sono fortunati, sono onesti e sono fortunati.
Oggi non c'è la donna però, si vedono i due uomini ma non la donna.
Non va bene.
Perché dietro un grande uomo c'è.
Abbiamo fatto l'appello ai manager, ne facciamo uno ai ladri, andate a rubare in Nuova Zelanda, perché lì conviene.
Sì, non fate manco... Allora, torno un attimo a 15, Simo, dicevamo intanto che il campionato è diviso in tornei.
Il campionato, adesso siete adesso siamo fermi, chiaramente c'è stata... c'è stata la Coppa Italiana lo scorso weekend, quindi il campionato si è concluso, ripartirà a settembre, e non è come il campionato di calcio dove c'è un andato e un ritorno tra le squadre, ma sono proprio chiamiamoli maxi tornei, dove le squadre si incontrano nel luogo X, fanno tutte le partite che devono fare nell'arco di una o due giornate e si chiude lì, diciamo. Poi ci sono i tornei di qualificazione, i tornei fini a se stessi come la Coppa Italia, insomma, questo è.
E i mondiali quest'anno?
E i mondiali quest'anno, appuntamento veramente importante a Firenze, okay, al Franchi, quindi uno stadio
importante.
Importante, una insomma un bel teatro, esatto, un bel teatro per il Quidditch. E ci saranno i mondiali con la nazionale italiana e il più possibile delle nazionali dal mondo.
Ci si aspetta la partecipazione di 32 nazionali, 32 nazionali
poche,
mondo.
A livello mondiale.
32.
Che
da quando?
Poche, dal 27 giugno al 2 luglio.
Da due non sono,
sono già disponibili in vendita i biglietti, quindi andate. Aspettiamo, insomma.
E su internet sono andato a guardare un po' i paesi, no?
Sì.
Parliamo appunto di questi più di 32. E ragazzi, c'è il Giappone, vi dico alcune, no?
Sì.
Il Perù, addirittura, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera, Lituania.
Beh, non si vede niente, ma.
Infatti, Polonia, Bulgaria, Francia, Lussemburgo, cioè veramente.
Sì, diciamo l'Europa quasi tutta, sì, ma poi tante nazioni anche asiatiche, quindi.
Perù non avevi detto, per esempio, di Cavalli.
Vietnam, per esempio, sì, la Malesia,
la
Corea.
Davvero c'è la Corea, con tutti i casini che ha.
C'è Cina e c'è Hong Kong, quindi.
La Cina se lo può anche
veramente.
Ma le nazionali come vengono assemblate? Cioè chi la nazionale italiana ad esempio,
esatto,
no? Come vengono,
allora,
i giocatori selezionati dai vari club?
Fondamentalmente in Italia funziona un po' la selezione, diciamo, fanno dei campus dove chiunque può partecipare, ci sono delle prove poi fisiche e tecniche per già fare una scrematura di tutti i partecipanti. Poi si aggiungono dei test match contro delle squadre italiane a cui si vede proprio la capacità di gioco, la resistenza alle varie, quindi il minutaggio, la resistenza fisica con le varie prove, finché si arriva ai 20, mi pare.
Ah sì, le roste insomma ufficiali delle squadre che
esatto.
Poi diciamo poi della nazione di
21
ecco,
giocatori selezionati tra tutte le varie squadre italiane.
Sì, dal CT della nazionale italiana.
Esatto.
Signor Michele Genovese.
Michele Genovese.
Che nomina e convoca i,
esatto,
però,
i giocatori.
Diciamo, è la candidatura, uno si può candidare.
Si può candidare.
Si può candidare, sì, sì, assolutamente. Poi ecco, partecipare a questi eventi di selezione.
A livello di giocatori, no? Ci avete qualche. Mi parla diciamo europeo, nazionale,
sì,
no? Quindi globale. C'è qualche giocatore che avete come modello prima, come fa il lui del doppiatore, no? Doppiaggio, anche nel caso come
allora,
punto
più che singoli
o squadra o
esatto,
giocatore,
diciamo ci sono delle belle squadre, belle squadre
come punto di riferimento,
esatto,
diciamo.
Esatto, in Italia diciamo che uno dei punti di riferimento
sono
la
squadra,
la squadra
di Roma,
di
Virtute, esatto. Romana Quidditch, che tra l'altro quest'anno per la terza volta si sono confermati campioni d'Italia, cui facciamo
quindi,
i nostri
complimenti
che sono una squadra veramente forte, bella da guardare a giocare. E sì, sono un po' un esempio per tutte,
esatto,
le squadre italiane.
Esatto.
E a livello internazionale
ce ne sono
c'è
tante.
La squadra che ha vinto ad aprile gli europei, okay, per club, che sono i
Parigi Titans,
che non si pronuncia così perché si pronuncia in francese, quindi sarebbe Titan Paris,
ma
o qualcosa del genere,
che doppiaggio,
qualcosa del genere,
sai, non avrei potuto,
un doppiaggio perfetto, no?
E che in credo sono davvero una bella squadra, e insieme hanno fatto una partita, una finale con gli piano Antwerp,
sì,
con una, sì, squadra belga.
Veramente
una partita meravigliosa, veramente
da
bella da guardare,
da manuale del Quidditch,
sì, esattamente.
Cavano le scope volare,
esatto.
Ma io ero curioso di sapere, nella versione reale del gioco,
sì,
è più importante la squadra o il singolo? Perché nel
allora
gioco
è più importante
Potter...
la squadra, chiaramente, perché il gioco non avrebbe senso senza tutti i vari ruoli, quindi il singolo cacciatore senza il supporto del battitore non arriverebbe a fare gol, e così come i battitori senza il supporto dei cacciatori non potrebbero segnare.
Sì, esattamente.
E quindi
è bello perché,
esatto,
ogni ruolo
deve essere,
è fondamentale, esatto, ma non indispensabile, okay? Quindi hanno senso solo se giocati tutti,
esatto,
insieme,
esatto, solo se uniti e coesi.
Quindi il cercatore non è così game changer da solo, diciamo, no, se non è supportato.
Ma anche perché nel Quidditch babbano, se vogliamo dire così, sì, anche se ormai questo termine è più utilizzato, la conquista del boccino vale solo 30 punti, ah, okay, quindi esatto, solo 3 gol. Quindi la conquista del boccino fa sì finire la partita, però, e in situazioni di quasi parità decide
puoi ribaltare il risultato.
ma non necessariamente si vince prendendo il boccino.
Esatto, ok.
È un po' come quando a pallacanestro, diciamo, fai dei tiri diciamo che ti valgono tot punti, oppure
esatto,
se calci la palla rugby,
esatto,
esattamente, esattamente.
Okay, okay. Poi da quello che ho capito prima, prendere il boccino diventa più semplice man mano che la partita progredisce,
esattamente,
no?
Esatto. Esattamente.
Sì. Perché la partita finisce quando viene preso il boccino, quindi diciamo lo scopo degli handicap è far catturare il boccino per far sì che la partita finisca.
Allora, siccome adesso rimango la musica e poi vi devo salutare, ma c'è Cristina che vi terrà compagnia ancora fino a 5. Cioè, hai un ottimo aiutante.
È vero,
quindi,
è vero, è vero. Abbiamo il doppiatore qua.
Prendi il posto mio.
Certo.
Ricordiamo un attimo i contatti per chi
sì
volesse venire a fare il pagamento o assistere.
Esatto. Allora, chiaramente noi facciamo sempre allenamenti aperti a tutti. È possibile
due volte a settimana,
lunedì e giovedì, dalle 19.30 alle 21 circa.
Un'ora e mezzo,
a volte anche cominciano alle 19.30. Cominciano alle 19.30.
Ma quando finiscono non si sa.
Iniziano a
ci alleniamo adesso che comincia la stagione estiva. Torneremo ad allenarci al percorso verde di Pian di Massiano a Perugia,
vicino alla bocciofila.
E per chi comunque volesse contattarci, noi abbiamo un sito che è
perugiaquidditch.it
e una pagina Facebook Perugia Gryphons Quidditch Team.
Perfetto. Un consiglio per chi adesso ci ha ascoltato, volesse domani provare il 15, un consiglio da giocatori che date?
Allora, un consiglio da giocatori è che è un sport, diciamo, impegnativo, perché comunque sia non è uno sport leggero da fare quando si è in campo. Però quello che vogliamo dire è che non spaventatevi dal cominciare questo sport, okay, soprattutto non abbiate pregiudizi, perché non è una bambinata, non viene preso come una bambinata,
è una cosa seria,
esatto, non è una cosa solo per nerd, è un vero sport, e quindi insomma fatevi avanti.
Ecco, hanno bisogno di personale,
hanno bisogno di giocatori.
C'è un'età minima per, cioè possono essere anche bambini interessati,
che tutti possono iniziare a allenarsi, partecipare, però a livello nazionale l'età minima per fare poi tornei ufficiali è 14 anni.
14.
Diciamo che 14-15 è far quei due,
verso i 15.
Esatto.
E fa quei due età, diciamo.
Esatto.
Sì, sì. C'è cioè, comunque una branca del Quidditch per esatto i più piccoli che si chiama Quidditch, che ha un
Quidditch così
che ha un regolamento dedicato,
esatto, più facilitato,
con meno contatti, insomma, meno
è un po' come le scuole
pericoloso,
calcio,
no? Se vogliamo
si
dire
che dice forse
che saresti l'unica persona alta che fai alla R.
Quindi anche i più piccoli possono giocare a Quidditch.
Francesco, grazie, adesso io vado, ma ti lascio in buona compagnia.
E tanto non
ti
vedi sabato prossimo, quindi...
Mi
hanno
porta, e tu come ti
ha passato,
porta
le vittime.
Non dire niente, tu porta.
Tu porta.
Poi se vuoi un caffè offro io.
Vi l'ha detto molto, molto bene.
Infatti, vi lascio un'altra studio, fatto, questo non in Nuova Zelanda, in Australia, fatto in America, penso. Si è scoperto che le persone che dicono più parolacce, sono quelle più oneste. Quindi,
è vero,
se
è vero, io ne dico tantissime e sono una persona.
Dite parolacce.
Ma possiamo dire?
No.
No, detto, no. Però...
Mi hanno già sgridato due volte.
No, non siamo sdoganati come la zanzara.
Dette privatamente, non pubblicamente, c'è scritto. Okay.
Ah, privatamente. Ah, vabbè. Anche allora, perché Nicola me ne ha dette diverse in chat, quindi...
Grazie Simone, grazie Francesco, grazie Iaia. Okay, noi ci vediamo settimana prossima. Adesso con anche Silvestri che ci saluta.
E
vi saluta e ci... l'appuntamento a sabato prossimo,
assolutamente, e noi dobbiamo lasciarti
l'unica
con
richiesta che ti ho fatto
l'unica richiesta che mi hai fatto
a tutti,
qual è stata?
Voglio Ino Gaetano e ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti.
Ciao,
ciao ragazzi.
Sotto il sole, sopra il mare, ti voglio. Sta nascendo un altro giorno, ti voglio. E se tu vorrai, wow, wow, te lo vivrai. Vado a letto la mattina, ti voglio. Sta piovendo, porto il cane, ti voglio. E se tu vorrai, wow, wow, mi chiamerai.
Senza Nicola, cioè veramente è diventato vuoto,
non c'è più nessuno,
non c'è...
puoi cambiare il lato del tavolo e
puoi cambiare la... esatto, puoi cambiare il lato del tavolo, venire qua e fare lo speaker oggi, vedi?
Voi non lo vedete, ma qui sono delle stupende seggiole fatte con i jeans, ma che sono veramente bellissime,
sono veramente artistiche.
Sì. Da una base... sì.
Adesso si ragiona,
fatto
però
un trucco, fatto una magia e lo risalta.
E beh, noi diciamo che abbiamo perso Nicola, ma non abbiamo perso le sue domande. Perché? Perché Nicola è solito fare una domanda molto specifica agli ospiti che vengono qui in radio.
Ho paura.
Lo so, lo dico sempre anche io ogni volta che sono in radio.
Noi quando ci dicono queste cose andiamo subito in ansia.
In ansia? Sì. Non andate in ansia, perché altrimenti spaventate il nuovo arrivato qua. E
rassicuriamo
quindi...
che abbiamo perso Nicola, nel senso che è andato,
via.
Sta via. Bene.
Non è arrivato nessun ladro e ci ha denunciato il cadavere. È solo andato via. Allora, qual è il vostro sogno nel cassetto?
Facevo bene ad avere paura.
Facevo
davvero
bene ad avere l'ansia. Almanna, troppo impegnativa.
Allora, però aspetta, una domanda rivolta a noi come rappresentanti della squadra di Quidditch di Perugia, noi come persone.
Entrambe. Both.
buttiamola sul sogno della squadra, così
non no, ma tanto comunque dovete rispondere singolarmente, quindi non ve la cavate lo stesso.
Beh, la pace nel mondo.
Non sei una Miss Italia, andiamo avanti.
Va bene. Allora, sicuramente come squadra è il nostro sogno nel cassetto, il nostro obiettivo, insomma, il motivo per cui ci alleniamo è quello di diventare sempre più forti, sempre più uniti, magari riuscire a conquistarci un posto all'Europeo per club, magari riuscire a spodestare la squadra di Roma dal podio.
E qui lanciamo ufficialmente
il guanto di sfida, ecco.
E io, visto che faccio la spola tra Perugia e Roma, porterò questo guanto. Esatto. Sarò io ambasciatore ufficiale di questa dichiarazione.
Devi arrivare
di
qui con la bandierina bianca.
Esatto. Certo. E quindi, ecco, come squadra sicuramente il nostro sogno è questo. E anche perché in realtà noi siamo una squadra molto giovane, siamo diventati squadra ufficiale dall'anno scorso, e l'anno scorso eravamo comunque pochi giocatori, non siamo riusciti neanche a finire la stagione perché eravamo in pochi. Invece quest'anno comunque siamo molti di più, abbiamo giocato tutti gli eventi della stagione,
siamo cresciuti tanto,
siamo riusciti a, insomma, finire la stagione con un buon piazzamento, quindi siamo già molto felici dei progressi fatti, però insomma c'è ancora molto da camminare e il nostro obiettivo
ancora molto,
insomma,
da fare
per raggiungere
molto
il nostro
impegno.
Obiettivo, ecco.
E invece singolarmente
la pace nel mondo.
Ma tuo marito poi dopo ti sopporta con tutta questa pace nel mondo?
No.
Ho detto la pace nel mondo, non la pace dentro casa.
Ah, ecco,
il mondo è fuori, fuori casa c'è l'inferno.
Ciao Simo, è mio marito,
un cuoricino a Simone,
ci sta ascoltando.
Oh, ma che bravo, che bravo. Anche la mia mamma sta ascoltando, perché sì, abbiamo, mi ha detto quali canzoni a volte inserire dentro la playlist, perché voleva metti David Bowie, metti questo, metti Prince. Ho fatto ok mamma, beh, me la fai tu la playlist sabato,
facciamo il jukebox,
facciamo il jukebox,
playlist di tutto rispetto.
Certo, beh, qualche volta bisogna anche dare alle mamme la possibilità di
esatto.
Okay. Invece per Simone la pace nel mondo,
la
per
pace nel mondo,
la nostra ragazza qua.
No.
Allora, beh,
ci puoi pensare altri due secondi, perché poi dopo la stessa
va
domanda
bene, ci penso.
Allora, diciamo, a livello personale, che domanda, è veramente difficile dare una risposta, perché le ambizioni sono tante. Tante, io poi sono giovane, quindi ancora tutti qui dentro sono giovani. In questa stanza
è andato via Nicola, possiamo dirlo.
Quindi penso che le ambizioni per tutti siano alte, siano tante. Io mi sono buttato adesso in questo progetto con lo sport, sono diventato presidente non solo di Perugia Gryphons, Quidditch, ma abbiamo aperto anche una SD per portare avanti proprio questo progetto, che include sì il Quidditch, ma include anche calcio, include anche il lacrosse, che è un altro sport che stiamo cercando di
far crescere
e di far conoscere alla gente. E quindi sicuramente una mia ambizione è portare avanti questo progetto, farlo crescere all'interno dello sport, del settore sportivo di Perugia e dell'Umbria, e magari
anche un
di
po'
più.
A livello.
Ecco, quindi sì, questo sicuramente.
Francesco.
Beh, io, il mio è molto semplice, devo riuscire a completare le 7 sfere del drago, ne ho 5, non riesco a trovare le ultime 2 e poi chiedere di diventare l'imperatore del mondo.
Ma lui in quest'anno ci riesce a trovare le altre 2?
Non so, mi si è rotto il radar, quindi...
quindi niente,
fare.
No, quest'anno no.
No, scherzo. Io, guarda, ho un sogno molto semplice, vivere facendo cose che mi rendono felici. Non ho pretese di... L'importante è riuscire a vivere facendo quello che mi piace. In questo momento lo sto facendo, è il doppiaggio, e però ecco, spero di riuscire
a continuare
a fare cose che mi
piacciono. Vedi che il suo sogno è leggermente più semplice, la pace
del
mondo è troppo ambiziosa,
è troppo ambiziosa.
Sì, ricordiamo anche, ecco, che ad agosto avete qualcosa, avete qualche partita, avete durante l'estate.
Durante l'estate noi adesso ci stiamo concentrando tanto sui centri estivi, con le varie associazioni.
Collaboriamo con varie associazioni qui sul territorio perugino.
Perché è giusto anche far non solo conoscere lo sport, ma comunque far praticare sport ai giovani.
Assolutamente, e quindi, da educatrice non posso, esatto, che essere d'accordo.
Esatto, quindi
quanto
siamo...
sport fanno i giovani oggi?
Non abbastanza.
Cioè, allora, no, è vero che noi quando eravamo piccoli, diciamo che stavamo molto più tempo
siamo
fuori.
Siamo grandi.
Certo. Noi
siamo tutti verso i 30.
Abbiamo detto che siamo giovani, non abbiamo detto che siamo, ho detto piccoli, è diverso.
Un punto piccolo.
Quando eravamo più piccoli e giocavamo molto più spesso, esatto, all'aria aperta, esatto. Oggi diciamo che questa esperienza si è un po' persa. Però esatto. Non è che noi ci sbattessimo, sì, così tanto per fare gli,
no,
sport,
no,
in questa cosa.
No, assolutamente, ma forse no, il problema è proprio quello che dici tu, che quando eravamo piccoli noi, insomma, quelli della nostra età, avevamo anche più possibilità di fare sport, giochi all'aria aperta, quindi insomma di muoverci un pochino più liberamente. Però adesso, esatto, i giovani fanno sport, perché lo fanno io comunque stando con i bambini delle elementari, delle scuole medie, lo vedo, so quali sono orientativamente i loro impegni, certo, e molti di loro fanno sport, anche più di uno a volte. Però è diverso, perché sono degli impegni, è l'impegno, esatto, sportivo a cui ti portano i tuoi genitori, non è quel gioco che esci sotto casa con i tuoi amici del quartiere, del palazzo, ti metti a fare la partita di calcetto.
Sì, perché sembra che noi dobbiamo per forza fare qualcosa dopo scuola,
esatto,
perché altrimenti non riusciamo ad impegnare il nostro tempo, il, esatto, che va bene, perché altrimenti passeremmo 30 ore davanti a un videogioco, davanti alla TV, davanti,
sì,
allo smartphone.
Certo.
Però il problema è non dare neanche troppi impegni, cioè ci vuole un momento di stacco, perché altrimenti poi si finisce per avere quel momento proprio di fissa per il videogioco o per qualunque altra,
esatto,
cosa, perché non lo hai durante la settimana.
Esatto.
Assolutamente, poi comunque penso che per un bambino sia importante anche il momento della noia,
sì,
cioè il momento in cui nessuno ti propone cose, perché sei tu che devi gestire il tuo tempo,
esatto,
capire come da solo... insomma, non annoiarti da solo.
Sì, perché altrimenti, ecco, non crescerà mai,
diciamo. Esattamente.
Esatto, se trovi sempre tutto comandato,
pronto.
Hai detto una cosa importantissima. Devi sentire il bisogno di fare qualcosa.
Esatto.
Deve venire però da te.
Da te.
Esattamente,
di
te, esattamente.
Sarà poi quando crescerà,
esatto,
sarà lo stimolo.
Sì, che è una,
esatto,
che è una cosa che
fare...
ai bambini di adesso vedo che manca molto.
Manca molto,
sono tanto sovrastimolati.
Sì.
E gli manca proprio questa dimensione di mi sto annoiando, devo fare qualcosa. Mi ricordo,
devo
magari
inventarmi qualcosa,
i disegni,
per
fuettini fatti,
esatto,
con le coperte.
Brava, esattamente. Questa era la cosa, cioè noi avevamo anche più inventiva. Oggi sembra che non ne hanno abbastanza e che tutta la loro inventiva sia indirizzata verso la tecnologia.
Sì. Esattamente.
Che per carità ci devi crescere e
certo,
servirà, però piano piano, cioè anche noi abbiamo imparato così com'era. Mi sembra che ce la caviamo bene lo stesso.
Sì, assolutamente. Assolutamente.
Come se la sono cavata bene i nostri nonni senza averla avuta mai,
siamo sopravvissuti uguali
nella totale
che...
assenza,
sì,
diciamo.
No, sicuramente il contesto è molto diverso, insomma gli strumenti,
certo,
tecnologici ci sono, è giusto anche che
si
che vengano
usare,
usati,
esatto,
si sappiano usare, però ecco,
però
come dice la parola sono
però,
strumenti,
esatto,
quindi
esatto, non devono andare
vanno
a sostituire,
saputi usare, vanno saputi,
esatto,
usare, bisogna insegnare a usarli.
E non solo, forse su questo io avrò una posizione un po' retro, forse non condivisibile o non condivisa, ma io penso che sia compito dei genitori capire quando,
esatto,
quando iniziare gradualmente,
esatto,
a lasciare liberi i figli di utilizzare,
no,
è giusto, io vedo tanti bambini, neanche ragazzini, bambini con in mano telefoni da 800-900 euro con il pieno accesso, anzi spesso ne sanno più,
esatto,
i bambini che i genitori,
che i genitori.
Assolutamente.
Alle funzioni, alle reti, ai programmi, alle cose, penso che non sia.
No,
comunque
no,
questo
no,
crea, no, cioè, veramente crea davvero tanti dibattiti tra i genitori che hanno questa posizione, insomma, d'accordo con la tua. Però è anche vero, come dicono i genitori dell'altra posizione, che non far avere il cellulare, il tablet al figlio quando tutti gli altri ce l'hanno potrebbe creare un'esclusione dal gruppo, quindi è sempre una cosa che va mediata.
Sì,
va?
Però sociologicamente parlando io ti dico, non c'è l'esclusione dal gruppo, c'è comunque, indipendentemente.
Ah, quello assolutamente.
Il problema è che solo è solo una piccola, come posso dire, un piccolo dibattito che avviene tra i due bambini.
Esatto.
Cioè, quando eravamo piccoli noi, indipendentemente che avessimo il cellulare o meno, c'era mettiamola
sì,
così, la lotta fra il fatto che tu avessi i mocassini e tu no, il fatto che tu avessi i capelli
Game Boy
lunghi
e tu no,
no,
i capelli lunghi, i capelli corti,
cioè, ci sarà sempre
quella
cosa,
esatto,
brava, hai capito, la Geox,
esatto,
cioè, abbiamo sempre avuto screzi per quanto riguarda il, cioè con gli altri bambini. Però ecco, il fatto che tu non possa avere una cosa, o comunque che il tuo genitore non vuole dartela, è un fatto di educazione per la tua famiglia. Poi il fatto esatto. che l'altro bambino ce l'abbia è un problema della sua famiglia, esatto. non tua. E quindi sei tu che ti devi prendere posizione.
Ma poi anche il bruciare le tappe, tu dicevi prima dell'importanza del bambino di fare certe esperienze, non è da sottovalutare. E purtroppo questi mezzi rendono accessibile tutto a tutti. Io l'altro giorno, due o tre giorni fa, ho assistito a una scena che mi ha un attimino...
Inquietato.
Ho visto due bambini, penso avranno avuto 10, 11, età da seconda media, penso, 10 anni, una roba del genere, con gli smartphone così, e uno diceva all'altro, ma che stai vedendo? Ho appena finito Breaking Bad, adesso guardo Narcos. Cioè, discorso che io magari
sì,
mi aspetto da un ventenne,
certo.
capito?
Eh sì,
un diciottenne.
Certo.
Cioè, il bambino di 10 anni lo capisce, cioè è giusto che non lo so, ma un attimo inquietato questa scena. Mi sono sembrati due 25 anni nel corpo dei
genitori. Ci vorrebbe la supervisione dei genitori in modo anche da preservare l'infanzia proprio.
Esatto. Però il problema è che oggi il genitore non ha più tempo. E questa è la grave mancanza. Il fatto è che il genitore spesso non abbia il tempo, la voglia di stare dietro al bambino. Lo fa perché a volte spesso dice, vabbè, la società mi dice che devo sposarmi, fare figli e buonanotte. Ma se tu non sei in grado o non vuoi non farlo,
esatto.
se tu vuoi farlo ti devi prendere un impegno che sta tantissimo dietro al
bambino.
Poi le
responsabilità.
Non puoi parteggiarlo dietro un mezzo o un
poi se vuoi, in Inghilterra sempre vedo i genitori con tanto di... guinzagli per i bambini che si usavano quando eravamo diciamo quando i nonni erano diciamo portavano i nostri genitori a passeggio, si usava ancora in Inghilterra. Però per esempio tipo la differenza che ho visto fra l'Inghilterra e qui l'Italia è che veramente il bambino inglese è molto più libero fra virgolette di essere bambino.
Sì.
Io vi giuro, sì. ve lo giuro, io in nove mesi che sono stata in una città inglese non ho visto un bambino, a meno che non facesse capriccio, comunque ci fosse un'eccezione, stare con il telefonino in mano. Nessuno. Avevo un parco davanti a casa e i bambini stavano fuori, giocavano con il freddo che faceva, però sono inglesi, quindi ci stanno. Invece i nostri guardano Breaking Bad,
sono più adulti,
cioè non ha...
E noi
diamo troppa importanza alla moda, diamo troppa importanza
esatto.
a quella che fanno tutto.
Guarda, per dire, è significativo tutti. Che dopo i grandi stati a livello mondiale, quindi parliamo di stati enormi come
esatto.
Cina e America, l'Italia è al terzo posto per il consumo di gadget tecnologici. È un paese piccolissimo a confronto di Cina
esatto.
e Stati Uniti, eppure compete.
Nonostante non abbiamo soldi, perché io devo
ancora
capire da
soldi
dove li cacciamo fuori.
Esatto.
Soldi.
No, però anche una parentesi, perché siamo, è verissimo il dato che hai dato tu, ma siamo allo stesso tempo a livello di capacità di sfruttamento
esatto.
di questi mezzi praticamente un paese del terzo mondo,
esatto.
di infrastruttura,
esatto.
a livello di infrastrutture, a livello di informatizzazione
sì,
media.
Sì, sì,
quindi
sì,
c'è un grande consumo e
esatto.
di, poi non siamo in grado di utilizzarle veramente dove
meglio.
Servirebbero.
Esatto.
Nelle,
esatto.
Nei contesti di pubblica amministrazione,
esatto.
sanità,
benissimo.
Scuole, eccetera.
Assolutamente.
Tutto praticamente per tutto quello che servirebbero davvero, però.
No, se abbiamo aperto una parentesi, la chiudiamo qua. E la
rischio ovviamente di.
Va bene,
sì,
basta.
No, diciamo che chiudiamo la parentesi anche perché è finito il tempo, purtroppo per noi. Sono stati 10 minuti molto intensi. Ma ci lasciamo con. A sabato prossimo per l'ultima puntata dove sarà presente di nuovo Francesco il nostro
volentieri.
Molto volentieri vedi lui porterà le vittime sacrificali dettate da Nicola. Noi intanto salutiamo i nostri presidente e vicepresidente dell'associazione Go Grifos Grifons
sì
no, no, ragazzi cioè oggi è neanche ho bevuto tanto ieri sera vabbè mi sono svegliata anche normale
ma stamattina non hai bevuto neanche.
No, non ho bevuto manco stamattina, sì. No, solitamente preferisco bere la birra mentre
molto
faccio
nel mentre.
E abbiamo di nuovo Sylvester settimana prossima, quindi ci sarà anche lui che farà tante nuove novità dall'Olanda. E quindi vi salutiamo, ricordate un secondino un pochino la pagina Facebook così.
Allora, la pagina Facebook è Perugia Grifons Quidditch Team, il sito internet è perugiaquidditch.it.
Abbiamo anche una pagina Instagram,
sì, è tutto
Perugia Grifons.
Perfetto.
Tutti i social
seguiteci, seguiteci, mi piaciateci.
Mi piaciateci e seguite Harry Potter dal vivo.
Assolutamente.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.